Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Questa festa del corpo e del sangue del Signore Gesù, come possiamo anche dedurre dall'orazione che pregheremo, è stata introdotta dalla Chiesa qui, dalla Chiesa Latina, dalla Chiesa in Occidente, per sottolineare la fede nella presenza reale di Gesù nel pane e nel vino consacrati. Questo a motivo anche di molte discussioni in tutta la tradizione dell'Occidente. Questa festa le chiese orientali non la conoscono, non hanno una festa del genere. Ecco, la Chiesa invece nostra ha sentito il bisogno nei secoli, a un certo punto, di introdurre anche questa festa per sottolineare questa fede nella presenza reale del Signore Gesù. Però poi, soprattutto con la riforma liturgica, col Concilio Vaticano II, abbiamo imparato che non dobbiamo separare la comunione al pane e al vino consacrati da tutta la messa, da tutto il rito santo. E quello che cercheremo di comprendere ancora di più in questa Eucaristia, il rito santo della messa che ci trasforma in unione col Signore Gesù e trasforma, come speriamo, la nostra vita in un'offerta gradita a Dio per la salvezza del mondo.
Dal libro della Genesi al capitolo 14, versetti 18-20. In quei giorni Melchisedec, re di Salem, offrì pane e vino, era sacerdote del Dio Altissimo, e benedisse Abram con queste parole: «Sia benedetto Abram dal Dio Altissimo, creatore del cielo e della terra, e benedetto sia il Dio Altissimo che ti ha messo in mano i tuoi nemici». Ed egli diede a lui la decima di tutto. Melchisedec, re di Salem, offrì pane e vino. Era sacerdote del Dio Altissimo e benedisse Abram con queste parole: «Sia benedetto Abram dal Dio Altissimo, creatore del cielo e della terra, e benedetto sia il Dio Altissimo che ti ha messo in mano i tuoi nemici». E Abramo diede a lui la decima di tutto. Parola di Dio.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, undicesimo capitolo, versetti 23-26. Fratelli, io infatti ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e, dopo aver reso grazia, lo spezzò e disse: «Questo è il mio corpo che è per voi. Fate questo in memoria di me». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: «Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me». Ogni volta, infatti, che mangiate questo pane e bevete il calice, voi annunciate la morte del Signore finché egli venga. Parola di Dio.
Recitiamo insieme la sequenza. Ecco il pane degli angeli, pane dei pellegrini, vero pane dei figli, non deve. deve essere gettato, con il simbolo di annunziato, iniziato dato a morte, nell'agnello della Pasqua, nella manna data ai padri. Buon pastore, vero pane, o Gesù, pietà di noi, nutrici e difendici, portaci ai beni eterni, nella terra dei viventi. Tu che tutto sai e puoi, che ci nutri sulla terra, conduci i tuoi fratelli alla tavola del cielo, nella gioia dei tuoi santi. Dal Santo Vangelo secondo Luca, capitolo 9, versetti 11-17. In quel tempo Gesù prese a parlare alle folle del regno di Dio e a guarire quanti avevano bisogno di cure. Il giorno cominciava a declinare e i 12 gli si avvicinarono dicendo: «Congeda la folla perché vada nei villaggi e nelle campagne dei dintorni per alloggiare e trovare cibo. Qui siamo in una zona deserta». Gesù disse loro: «Voi stessi date loro da mangiare». Ma essi risposero: «Non abbiamo che 5 pani e 2 pesci, a meno che non andiamo noi a comprare viveri per tutta questa gente». C'erano infatti circa 5.000 uomini. Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a gruppi di 50 circa». Fecero così e li fecero sedere tutti quanti. Egli prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi la benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli perché li distribuissero alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi loro avanzati, 12 ceste. Parola del Signore. Ecco, in altre occasioni, in questa festa, abbiamo cercato di riflettere sulle scritture che vengono lette. A partire oggi ci sarebbe Melchisedec e poi il resto delle scritture, in particolare la seconda lettura che nelle parole dell'Apostolo Paolo riferisce l'istituzione dell'Eucaristia. È il testo che sta fuori dai Vangeli, che si aggiunge ai 3 Vangeli che ricordano l'istituzione dell'Eucaristia, Matteo, Marco e Luca, e Paolo in questo testo che abbiamo ascoltato. E poi il Vangelo della moltiplicazione dei pani. Quest'anno vorrei svolgere nel modo più semplice possibile cose che tutti sappiamo, tutti conosciamo, svolgere il concetto che esprimevo in nuce all'inizio dell'Eucaristia. Noi sappiamo tutti che il vertice, il culmine dell'Eucaristia è la comunione. Tutti lo sappiamo, lo avvertiamo. È nella comunione che si realizza per tutta la comunità e per ciascuno di noi tutto quello che prima è stato detto. Tutta la preghiera, soprattutto eucaristica, trova la sua finalità, il suo scopo, nella comunione. E quello che io vorrei aggiungere adesso è che anche la comunione non è fine a se stessa. Per quanto sia il mistero così adorabile, così grande, misterioso, ma non abbiamo nulla in questo mondo che ci unisca al Signore Gesù come la Santa Comunione. Anche la comunione non è fine a se stessa, ha una sua finalità. E questo noi lo possiamo capire se non stacchiamo la comunione, cioè la presenza reale di Gesù nel pane e nel vino consacrati, perché questo è il senso di questa festa, in fondo. Ecco, sottolineare la fede nel fatto che il pane e il vino consacrati contengono la presenza reale di Gesù. Se noi non stacchiamo però questo dato fondamentale, questa fede, da tutta l'Eucarestia, come ci ha insegnato in particolare la Riforma liturgica, come ci ha insegnato il Concilio Vaticano II, riprendendo la grande tradizione della Chiesa, che era andata un po' perduta. Ma adesso io non voglio insistere su questo. Se noi comprendiamo il mistero della comunione all'interno di tutta la celebrazione e in particolare della preghiera eucaristica, allora comprendiamo che anche la comunione ha uno scopo e possiamo intuire, non dico spiegare o capire fino in fondo, perché quello è impossibile, ma intuire che cosa succede quando noi facciamo la comunione, oppure che cosa succede quando noi celebriamo l'Eucaristia, quando diciamo la preghiera eucaristica che culmina nella nostra comunione col corpo e il sangue di Gesù. Ecco, allora chi ce lo spiega questo? La preghiera eucaristica. E perciò, come dicevo prima, sono cose che tutti sappiamo e che in un certo senso sappiamo a memoria. Io però vorrei sottolineare due o tre punti in modo che siano più presenti ancora, e mi pare questo un frutto importante di questa festa per noi, perché ha questo scopo in fondo, che possiamo comprendere di più o essere più attenti alla sostanza della preghiera eucaristica. Allora, la preghiera eucaristica inizia, io la sintetizzo estremamente, in modo molto sintetico mi esprimo, la prima grande realtà che viene creata, che viene evocata dalla preghiera eucaristica è la santità di Dio. Ti ringraziamo, c'è il ringraziamento per tutto quello che Dio ha fatto, che si conclude col santo, 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 santo. E ci dà anche la dimensione verticale, la dimensione celeste dell'Eucaristia, perché, come si dice abitualmente in tutti i prefazi che precedono il santo, noi ci uniamo agli angeli. Ed effettivamente queste parole, questa lode, santo, 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 e sono le parole che ha udì il profeta Isaia quando vide la gloria di Dio. Così ci racconta l'inizio, il capitolo sesto del libro di Isaia, la sua esperienza. Udì le voci celesti che proclamavano incessantemente santo, santo, santo. E noi ci uniamo a questa lode. Quindi all'inizio della preghiera eucaristica c'è la grande realtà che noi celebriamo, che noi lodiamo e riconosciamo, della santità di Dio. Orbene, la santità di Dio al suo cuore è una realtà misteriosa, ma al cuore della santità di Dio non c'è solo la sua maestà. Santo significa qualcosa davanti a cui bisogna prostrarsi, come fanno gli angeli, come vide il profeta Isaia. Al cuore della santità di Dio c'è la sua bontà. Quando noi sentiamo santo, certamente sentiamo la sua maestà, ma sentiamo ancora di più la sua bontà. Questo che fu rivelato a Mosè quando chiese di vedere la gloria di Dio, la sua santità, e Dio gli mostrò qualche cosa della sua santità e della sua, dicendo: e io sono il Dio misericordioso e clemente, lento all'ira e grande nell'amore. E anche il salmista e tutta la Bibbia ci insegna che Dio è grande, sì, Dio è grande, ma Dio è grande nell'amore. La grandezza di Dio si misura soprattutto nell'amore. E questo è in fondo il cuore di tutta la scrittura, fino al punto in cui l'evangelista Giovanni, nella sua prima lettera, può sintetizzare tutto questo dicendo che Dio è amore. Ecco allora, noi all'inizio della messa lodiamo Dio che è santo. È santo e santifica. Come diciamo immediatamente, veramente santo sei tuo Padre, per mezzo del tuo Figlio, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo. Cioè effondi la tua santità, cioè la tua bontà, su tutto l'universo. Questo è quello che noi diciamo all'inizio. Tuo Dio sei santo, è pieno di amore, ed effondi la tua santità e la tua bontà su tutto l'universo. A questo punto dobbiamo chiederci: come fa Dio a fare questo? Come lo fa? Quello che ci insegna la preghiera eucaristica, lo fa attraverso Gesù e attraverso il suo Spirito. Questo è quello che diciamo. Attraverso Gesù e attraverso e mediante il tuo Spirito, tu santifichi l'universo. Lo fai vivere a motivo del tuo amore per l'universo che hai creato. Allora, se lo fa attraverso Gesù e attraverso lo Spirito, è per questo che celebriamo l'Eucaristia. Perché cosa significa che Dio è attraverso Gesù che santifica il mondo? Attraverso quello che Gesù ha fatto, cioè la sua offerta. È quello che ha trasformato, che ha ricollocato tutto il creato in un rapporto diverso, nuovo con Dio. E su questa base, per questo motivo che Dio santifica attraverso Gesù, cioè attraverso l'Eucaristia, perché questa è un'azione continua di Dio. È per questo che allora a questo punto noi invochiamo lo Spirito perché si realizzi l'Eucaristia sulla base del comando che Gesù si è dato: fate questo in memoria di me. Noi cioè consacriamo il pane e il vino con le parole dette da Gesù, perché è proprio attraverso l'Eucaristia che contiene tutto quello che Gesù ha fatto, cioè la sua offerta sulla croce, è il frutto di quello che Gesù ha compiuto, l'Eucaristia. È attraverso l'Eucaristia che Dio oggi santifica il mondo e fonde la sua santità e la sua bontà, il suo perdono, la sua benevolenza, la sua benedizione su tutto il mondo. Quindi noi comprendiamo a questo punto che l'Eucaristia si pone al centro dell'azione incessante di Dio verso il creato, verso il mondo. E difatti, subito dopo la consacrazione, noi che cosa facciamo? Offriamo a Dio la cosa più grande che Lui ci ha dato, Gesù. La cosa fondamentale a cui tutto porta non è la consacrazione, è l'offerta. E quando noi diciamo ti offriamo, noi ti offriamo il Signore Gesù. Perché possiamo offrirlo a Dio? Perché Gesù è nostro fratello, è uno di noi, è un uomo come noi. È certo il figlio di Dio, ma è un uomo come noi. E quello che ha fatto lo ha fatto per noi e al posto nostro. E perciò noi offriamo a Dio Gesù. Prima di offrire le altre cose, anche le più preziose noi stessi, offriamo Gesù. E diciamo a Dio, ricordati di quello che ha fatto Gesù. E perciò effondi il tuo amore su tutto il creato. A questo punto comprendiamo anche che cosa avviene quando facciamo la comunione. La comunione, certo che abbiamo la presenza di Gesù in noi, non c'è dubbio, ma non è fine a se stessa. La comunione ci prende, ci coinvolge, ci mette in comunione, in comunicazione profonda con Gesù in quanto offerta a Dio, perché è l'offerta di Gesù a Dio che ha salvato il mondo. Quindi con la comunione anche noi, e difatti è questo che chiediamo, e dobbiamo fare attenzione a questo secondo punto centrale, quello che chiediamo dopo la consacrazione. Lo Spirito Santo, chiediamo che quando facciamo la comunione veniamo anche noi riempiti dello Spirito Santo, e lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita. E questo è lo scopo della comunione, che anche noi in tutta la nostra vita possiamo diventare un'offerta gradita a Dio. E partecipare così, siamo dei salvati chiamati a partecipare alla salvezza del mondo. Prima che nelle opere che dobbiamo anche fare, e che Gesù ci ha comandato di fare, di andare, di predicare, di insegnare, prima di ogni altra cosa, la nostra partecipazione all'opera della salvezza consiste nell'offrire noi stessi e tutta la nostra vita. È chiaro che da questo discende tutto il resto. Io mi fermo qui, questo è quello che è, mi sembra il succo, la cosa fondamentale che dobbiamo avere ben presente quando celebriamo l'Eucaristia. Che cosa succede e quale vocazione ci viene data quando facciamo la comunione? Ma è chiaro che da questo discende tutto il resto. Discende che anche la nostra vita quotidiana deve diventare santa. Riceviamo la santità e invece poi noi abbiamo tanti aspetti e tante zone della nostra esistenza che contraddicono questa santità. È chiaro allora che implica la conversione ogni giorno, eccetera. Però l'Eucaristia mi pare è centrale, perché ci immette dentro all'azione che ha fatto Gesù offrendosi. Ci rende partecipi di questa offerta. Finiamo qui la nostra riflessione oggi chiedendo che possiamo comprendere di più e possiamo anche avere un aumento della nostra fede. Presentiamo al Signore alcune intenzioni che uniscano la nostra preghiera in questa festa, in questa Eucaristia. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore. Per la Santa Chiesa del Signore, perché da un confine all'altro della terra non venga mai meno l'offerta di Gesù al Padre, l'offerta della sua vita, l'offerta del suo amore, il suo ringraziamento, con questa consapevolezza che attraverso l'Eucaristia che Dio e fonda il suo amore su tutti, su tutto il mondo, su tutto l'universo. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E con questo spirito e in questa grazia rinnoviamo tutte le nostre offerte e le nostre preghiere, le nostre suppliche per il mondo, per la pace, per la giustizia, per l'equità, per la concordia tra i popoli e tra gli uomini, per la fine della povertà e delle ingiustizie. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per tutti i sacerdoti, perché abbiano questa consapevolezza di avere il potere da Dio, di rinnovare ogni volta ogni giorno, e per tutti quelli che lo vogliono, il santo sacrificio di Gesù. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per tanti cristiani, tanti nostri fratelli, anche a noi molto vicini, che pur avendo fede nel Signore, nel Padre, tuttavia non sentono più la necessità, il bisogno, il desiderio di accostarsi con frequenza ai santi misteri. Preghiamo perché si rinnovi nella Chiesa e in tutti questo desiderio. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Oggi in particolare ci uniamo al nostro fratello Michele. La sua mamma è morta ieri, lui è figlio unico, quindi rimane veramente solo, perché il Signore accolga Mara nella sua pace, nella sua luce, insieme al suo sposo, e anche per Michele, perché sia confortato nella fede nella vita eterna. Ricordiamo anche la nostra Pina, che morì proprio nella domenica del Corpus Domini. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo anche per Tommaso e per le sue due gemelle, Marta e Anna, che compiono oggi gli anni, perché il Signore li custodisca nella sua pace e nel suo amore. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Ecco, ricordiamo infine tutte le altre intenzioni che sono nei nostri cuori. Preghiamo ancora per la pace. Preghiamo che per chi piange, per chi soffre, per le vittime, preghiamo. Ascolta, Dio, queste preghiere e accresci in noi la conoscenza e la fede del tuo mistero. Per Cristo nostro Signore.